abituati.
Buonasera, bentornate e bentornati a scuola, benvenute e benvenuti. Al termine dello scorso itinerario sul territorio che stiamo attraversando, il territorio della sapienza poetica ellenistica di stampo evangelico, come ormai sapete, abbiamo detto che Paolo di Tarso è un grande viaggiatore, anche perché non viaggia a caso, ma si sposta su quel vasto territorio che è stato chiamato delle Cumene, cioè della terra abitata, una parola greca che abbiamo studiato lo scorso anno. Si sposta sul territorio delle Cumene da una ecclesia all'altra. Cioè, le ecclesie sono il suo punto di riferimento. E sappiamo che questa sera dobbiamo mettere al centro della nostra attenzione la parola ecclesia con tutti i concetti significativi che questo termine contiene. Paolo lo abbiamo incontrato mentre viaggia instancabilmente, lo abbiamo incontrato a Tessalonica, a Corinto, a Efeso, e sappiamo che in queste città il suo punto di riferimento sono appunto le ecclesie. Quindi noi dobbiamo cominciare a ragionare sul fatto che la parola ecclesia non è che nasce con il cristianesimo, è una parola che esiste già ed è una struttura anche, vedremo che tipo di struttura è. Oggi gli studiosi dicono che era un tipo di struttura liquida, perché questo termine è da qualche anno è entrato in gioco per definire la società nella quale viviamo, e quindi vedete, poi i concetti del passato diventano immediatamente contemporanei, perché poi gli esempi anche che sono stati fatti dalle studiose e dagli studiosi sono proprio di questo tipo. Paolo inizia i suoi viaggi da Antiochia di Siria, come sappiamo, dove è vissuto per un po' di tempo insieme a quelli che lui chiama i suoi amici. Ora ci si domanda se ad Antiochia ci siano anche dei suoi parenti, se lì Paolo abbia una famiglia, tra virgolette, non sappiamo nulla di questo. Sappiamo che lì ad Antiochia c'è un'importante ecclesia, ed è in questa struttura che nasce, come ci riferisce il testo degli Atti degli Apostoli, il gruppo dei cosiddetti cristiani ellenisti, ai quali Paolo appartiene. Ora, per andare da Antiochia a Efeso, dove Paolo si trova tuttora, secondo la logica del nostro percorso, no? Paolo avrebbe potuto utilizzare la via più breve e più agevole, cioè la via del mare, perché c'era una efficiente linea di traghetti che collegava queste polizze. Lo sappiamo già già dal tempo di Erodoto, no? C'era una fiorente attività di navigazione sui mari. Ma Paolo parte a piedi invece e da Antiochia raggiunge Tarso, attraversa il massiccio del Monte Tauro, passando per un passaggio possibile che si chiama le porte siriache, poi punta verso nord, cioè verso la Cappadocia, qualcuno sarà stato a visitare la Cappadocia, attraversa la Galazia del sud, poi attraversa la Frigia verso sud-ovest e raggiunge Efeso sulla costa dell'Egeo. Ora, perché Paolo sceglie questa scomoda soluzione? Perché è spinto dal desiderio di incontrare di nuovo persone che lui aveva conosciuto perché frequentavano le ecclesie delle grandi città, venivano in viaggio, facevano uno stage, no, e poi tornavano a casa e che avevano le sue stesse idee, probabilmente, no? Sapete come vi sarà capitato, no? Quando andate in viaggio conoscete delle persone, quando fa, no? E poi che cosa succede? Succede che poi dopo, no, un meccanismo di relazione per cui ci si va a trovare, no? Viene e a trovare, no? E viene. Ecco, questo succede, questo succede. Si capisce dalle allusioni che Paolo fa, no? Nelle lettere. Dal modo con cui usa certe parole in greco, la costruzione di certe parole. Qui i filologi, le filologhe decostruzionisti giocano su queste cose qua. Sono studi barbosissimi ma molto interessanti, per capire questo. Paolo voleva sapere, voleva vedere, voleva constatare lo stato di salute della sua corrente, cioè della corrente dei cristiani elleniti alla quale lui appartiene. Non è la sua corrente personale, cioè è un gruppo, no, al quale lui appartiene e nel quale si dà molto da fare, no? E ci tiene a dire, non per ragioni di leadership, no? O per avere un posto e farsi mantenere. È molto di attualità questo discorso che Paolo fa, no? E quindi ora sembra che il governo non possa cadere perché molti parlamentari devono raggiungere la pensione, quindi, no, questo, ora, vabbè, questo è un altro discorso. Paolo quindi voleva sapere, voleva vedere, voleva constatare lo stato di salute della sua corrente, della corrente alla quale appartiene all'interno delle ecclesie della diaspora giudaica. Sono ebrei quelli che conosce, o della diaspora ebraica che dir si voglia. Guardate, ed ecco che con questa dicitura, cioè le ecclesie della diaspora giudaica o della diaspora ebraica, noi con questa dicitura abbiamo detto qualche cosa in più nella riflessione che facciamo, ma procediamo con ordine, perché il tema è molto complesso. Guardate sul punto 1 del repertorio. Ora, ci siamo già chiesti la scorsa settimana come si sarebbe potuto muovere Paolo di Tarso se sul territorio euroasiatico che lui attraversa non ci fossero state le ecclesie della diaspora giudaica o della diaspora ebraica. Probabilmente, sostengono le studiose e gli studiosi di filologia, senza le ecclesie non sarebbe potuto esistere neppure un Paolo di Tarso. Ora, leggendo le sue lettere, capiamo che Paolo considera il fenomeno della dispersione giudaica, cioè della dispersione degli ebrei nel mondo, non un fenomeno di cui avete sentito parlare, che conoscete anche, non un fenomeno antico, Paolo lo considera come un fatto molto positivo, cioè in linea con la storia culturale di questo popolo, e poi vedremo perché. Ora, questo significa che ci troviamo di fronte ad un argomento molto interessante che dobbiamo affrontare chiedendoci che cosa sono appunto le ecclesie della diaspora giudaica. E sappiamo che già delle strutture che portavano questo nome, ecclesia, esistevano prima della diffusione del messaggio della risurrezione di Gesù di Nazaret. Ebbene, questo è un problema che dobbiamo affrontare ed è un tema che contiene un'altra importante chiave che ci deve servire per poter leggere e studiare i testi dell'epistolario di Paolo di Tarso e di conseguenza per leggere la letteratura in generale, in particolare i prodotti del genere letterario del romanzo. Il nostro è un percorso di didattica della lettura e della scrittura, quindi è chiaro che i nostri obiettivi sono questi. Sappiamo che all'inizio degli anni 50, in tutte le polis piccole e grandi sul territorio dell'ellenismo, ci sono delle strutture che vengono chiamate ecclesie. Sono strutture, oggi diremo liquide, ma leggere. Ora, che cosa significa ecclesia? Guardate, la traduzione letterale di questa parola greca corrisponde al termine assemblea. E io penso che tutti noi abbiamo fatto questa esperienza nella nostra vita, no? Di esserci trovati, riuniti in assemblea. E voi sapete anche, quindi, allora di che cosa si tratta. L'assemblea non è una struttura forte, perenne, no, è una struttura leggera, è una struttura liquida, appunto, dicevamo, e anche complessa da governare, ma molto creativa, Queste sono le ecclesie, intanto per farcene un'idea, poi andremo a vedere nello specifico che cosa significa ecclesie della diaspora ebraica. Guardate lì, queste strutture sono poi fondamentali per la diffusione di una cultura che ha nella storia della letteratura un ruolo fondamentale. Se facciamo il catalogo degli scrittori e delle scrittrici che arrivano da questa tradizione, contemporanei, che arrivano da questa da lunghissima tradizione, no? E sono, pensate a Kafka, no? Cioè non è che Kafka è Kafka a caso, cioè, è Kafka perché porta con sé nella sua mente, nella sua... Pensate a Roth, beh li incontreremo per la strada, no? Ecco, sono personaggi che sono assolutamente laici, non hanno niente a che fare con l'ebraismo come struttura religiosa, ma portano con loro tutta quella tradizione di essere scrivani, no? E non lo sarebbero stati se, no? Pensate ai Ren Nirocchi, che noi abbiamo incontrato, che incontreremo ancora, che l'evento editoriale di 2 anni fa, è stata suite francese a tutto il resto, Irene Mirocchi viene tradotta, Irene Mirocchi ce l'ha persino con la sua identità di origine, quella ebraica, è molto, no, ne vede soprattutto gli aspetti negativi, però no, mette in evidenza, ecco, la sua... Se ha una capacità di scrivere e di raccontare, deve ammettere che arriva da una tradizione, per cui è anche fiera di questo, e ne paga anche le conseguenze, vista che muore ad Auschwitz, di questo fatto. Quella è una diaspora molto pesante, che così può essere considerata. Ora, la traduzione letterale di questa parola greca corrisponde al termine assemblea, e si erano formate queste assemblee prima di tutto intorno alle sinagoghe, che diventavano strutture molto strette per molti, no? Troppo chiuse, no? Che guardavano troppo all'interno di se stesse, no? Troppo fondamentaliste, no? E quindi in seno alle istituzioni e alla cultura dell'ebraismo che si apre e cerca un'integrazione, e ci riesce. Prima di tutto dobbiamo affrontare questo tema studiando quindi la storia del termine ecclesia, un termine che oggi a noi viene spontaneo tradurre con la parola chiesa, ma guardate, su questo tema quindi dobbiamo fare una riflessione, perché contrariamente noi rischiamo di non capire granché, cioè di non fare le distinzioni necessarie su quella che consideriamo la nostra poi identità culturale. La parola chiave ecclesia ha un'importanza centrale nella cultura della sapienza poetica e ellenistica di stampo evangelico, ed è un altro di quei termini tipici del glossario di Paolo di Tarso, insieme ad altre parole che noi abbiamo già studiato, la parola euangelia, che significa la buona notizia, il Vangelo, la parola elpis, che è la speranza, la parola anastasis, che è la risurrezione, o anastasia, la parola agape, che è l'amore solidale, la parola parusia, che è il ritorno glorioso, la parola exousia, la manifestazione della potenza e della sapienza, la parola sofia, la sapienza, la parola eucaristia, il dirsi davvero grazie. Ecco, vedete, questo glossario paolino e della letteratura del Vangelo delle origini è un glossario con i quali tutt'oggi facciamo i conti. Ora, la parola ecclesia, abbiamo detto, è una parola tipica del vocabolario delle lettere di Paolo di Tarso, del glossario ellenistico giudaico cristiano. Ora, nella nostra cultura contemporanea la parola chiesa ha un significato soprattutto strutturale, cioè le chiese sono edifici molto importanti nella storia europea, e anche nella nostra storia personale noi ci muoviamo per andare a visitare delle chiese, che possono essere delle basiliche, delle cattedrali, delle pievi, ora i riti principali della nostra vita sono anche legati alle chiese. Ora, quale chiesa, quali chiese sono legate alla vostra storia personale? Beh, scrivete quattro righe in proposito, perché è inevitabile, no? Che noi tutti noi possiamo non avere punti di riferimento se non in determinate chiese. Che cosa sono le ecclesie della diaspora giudaica? Ora ci troviamo di fronte a un argomento interessante. Per studiare questo argomento dobbiamo percorrere alcune tappe, non si esaurisce questa sera. Questa sera comincia un percorso. Ora, la parola chiesa quindi non è nata con il cristianesimo, e questo è un luogo comune, e nel primo secolo avanti Cristo la parola ecclesia è fortemente radicata nella cultura dell'ellenismo, dove, quando, come e perché si sviluppa questa parola e che cosa rappresenta. Beh, innanzitutto dobbiamo dire che le parole che appartengono al glossario ellenistico giudaico cristiano creato da Paolo di Tarso con il suo epistolario è costituito da termini significativi che non sono stati inventati da Paolo, e queste parole, che influenzeranno tutta la storia del pensiero medievale moderno, Paolo di Tarso le raccoglie nell'ambiente culturale giudaico ed ellenistico. Ora, quindi, queste parole chiave del glossario paolino sono termini che nascono da una grande operazione culturale, un'operazione culturale fondamentale per la nostra cultura, la nostra cultura personale, per la nostra formazione. Cioè, nascono dalla fusione della cultura ebraica con la cultura greca, e questa fusione ha caratterizzato, no, oltre alla storia del pensiero umano medievale, moderno e contemporaneo, anche la storia della letteratura, in particolare il genere letterario del romanzo. Ora, il glossario, il cosiddetto glossario ellenistico giudaico cristiano, anche senza saperlo, anche senza studiarlo, noi lo conosciamo bene, perché le parole di cui è composto danno forma alla struttura di base di tutti i riti e di tutte le cerimonie che caratterizzano, che hanno caratterizzato la nostra vita. E naturalmente una delle parole più importanti del glossario paolino è certamente la parola ecclesia, e nell'epistolario di Paolo di Tarso si fa un grande uso di questa parola. Ma ora, prima di occuparci della parola ecclesia, dobbiamo ricordare che Paolo di Tarso utilizza il suo glossario per elaborare e per dare un senso ai concetti fondamentali del suo pensiero, cioè al concetto dell'attesa, a quello della salvezza per mezzo della risurrezione e a quello della colpa. Attesi, l'attesa, la salvezza e la colpa sono forse i tre grandi temi, i temi più importanti, così dicono alcune correnti che sono tra le più accreditate di studiose e di studiosi che si occupano dell'epistolario di Paolo di Tarso. Sono tre grandi temi dell'epistolario di Paolo di Tarso: il tema dell'attesa, il tema della salvezza, c'è una salvezza in questo mondo, e il tema della colpa. E beh, sono tre grandi temi che sono entrati chiaramente nella storia della letteratura, nel genere letterario del romanzo. E quindi, a questo proposito, quindi, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, adesso noi continuiamo a leggere il romanzo che abbiamo presentato e di cui abbiamo letto l'incipit la scorsa settimana, e che ha colpito molte persone. Mi è stato sequestrato con la forza la settimana a scuola, venerdì, nonostante io sono particolarmente debole, come dice Paolo, c'è la deposizione dei tre deboli, qualcuno non poteva stare, ma io ho detto, ma guardate che non c'è niente di impietà, cioè non c'è da sapere granché, pure stimola molte curiosità questo testo, anche se poi lo scrittore, mi piace molto per questo, è molto cinico, per cui alla fine non è che ci porta no, dentro degli intrecci particolari o delle scoperte sensazionali, ci fa riflettere invece su quelle che sono le parole chiave, i simboli fondamentali, sui nostri sensi di colpa, sulle reali o immaginati. E questo romanzo, come sapete, si intitola Il fucile da caccia ed è stato scritto nel 1949 dallo scrittore giapponese Inoue Yasushi, più volte candidato al Nobel per la letteratura, che è morto nel 1991, era nato nel 1907. In questo romanzo lo scrittore tiene legati i destini di quattro personaggi, un uomo e tre donne, ed è un romanzo epistolare intanto, no? Formato da tre lettere più una lettera introduttiva scritte da ciascuna di queste tre donne al personaggio maschile, cioè la nipote, la moglie e l'amante, che è anche la madre della nipote. Ora, ciò che coinvolge in questa lettura, beh, non è tanto la trama, abbiamo detto, ma sono le riflessioni che intessono i tre personaggi femminili sul tema del senso che ha la vita e che ha la morte, prima della morte, perché soltanto quando si è vivi si può ragionare su questo tema. Ora, lo scrittore Inoue Yasushi, abbiamo detto, è molto bravo a costruire un testo dove ciò che nella vita rimane nascosto viene svelato. E quindi con la consapevolezza di dire finalmente la verità, cioè una consapevolezza che solo la scrittura autobiografica sa dare alle persone. Guardate, questa idea viene elaborata da Paolo di Tarso nella seconda lettera ai Corinti, che la scorsa settimana noi abbiamo studiato, dove c'è un concetto fondamentale che è proprio questo. Il cristianesimo nasce da un'opera, l'epistolario di Paolo di Tarso, che è fondamentalmente l'epistolario autobiografico, e questo è significativo. E allora, con questa consapevolezza, l'orgoglio dei personaggi diventa umiltà, la loro forza diventa debolezza, la loro ironia diventa inquietudine, la loro gioia si trasforma in nostalgia e il loro buon gusto in delusione e in tristezza. Tutti i termini considerati negativi sono termini però che stimolano la riflessione, no? Perché è chiaro che noi quando siamo orgogliosi, quando siamo forti, quando siamo ironici, quando siamo gioiosi, quando abbiamo vinto, siamo meno disposti a riflettere, no? Siamo più disposti, anzi, ci troviamo nelle condizioni di angariare gli altri. E invece, quando ci troviamo nella situazione opposta, allora cominciamo a riflettere. E allora è lì che comincia la vita, cioè il rapporto con l'essenza della vita. E, beh, continuiamo a leggere la lettera di Shoko, che è la nipote, la quale scopre, come abbiamo letto la scorsa settimana, la relazione segreta che per anni ha legato la propria madre allo zio, lo zio Yosuke, e proprio allo zio sta scrivendo quello che prova nell'aver fatto questa scoperta. Non lo potrebbe fare, dice, se non scrivendo, ecco, se non scrivendo una lettera, no? Incontrandolo a parole non ci sarebbe stata la stessa condizione che la scrittura invece ci presenta. Quindi la lettera di Shoko continua dal fucile da caccia. Caro zio Yosuke, il fatto che io abbia letto di nascosto il diario della mamma ti farà sicuramente arrabbiare, ma il giorno prima che la mamma morisse, tutto a un tratto ho avuto una specie di presentimento che ormai per lei non ci fosse più niente da fare. La fine si stava avvicinando. Era stato qualcosa in lei a suggerirmi questo infausto presagio. La mamma, come tu ben sai, negli ultimi 6 mesi, a parte la leggera febbre che non passava, non aveva accusato calo di appetito, aveva un colorito roseo ed era perfino un po' ingrassata. Ma da qualche tempo, chissà perché, non potevo fare a meno di percepire nella sua figura, vista di schiena e specialmente nelle linee tra il corpo e le spalle, un senso di solitudine e fragilità. Era un'impressione così forte che ne restavo turbata. Il giorno prima della sua morte, dunque, sono salita nella sua stanza per avvertirla che la zia Midori era venuta a farle visita, ma nell'aprire le porte scorrevoli ho avuto un sussulto. La mamma era seduta sul letto, lo sguardo rivolto altrove, e indossava uno haori grigio-blu di seta Yuki con grandi disegni di cardi. Dani lo teneva in un mobile incartato e lo tirava fuori molto di rado. Diceva che era diventato troppo vistoso per lei e che un giorno me lo avrebbe dato. Non ho potuto trattenere un'esclamazione. «Che c'è?» ha chiesto voltandosi verso di me come per capire cosa mi avesse sorpreso. «Ma», ho detto, e subito mi sono fermata, «perché aveva avuto una relazione così esagerata? Era talmente buffo che non ho potuto trattenermi dal ridere. La mamma adorava i kimono e non c'era niente di strano che tirasse fuori quelli vistosi che portava da giovane per indossarli, in particolare da quando era malata. Prendere dagli armadi i kimono che erano stati chiusi per anni e indossarli era diventata per lei quasi un'abitudine quotidiana, un modo forte di scacciare la malinconia. Ma se ci ripenso, nel vederla quel giorno indossare lo haori di Yuki, ho provato davvero una grande sorpresa. La mamma era di una bellezza che non esagerato di finire abbagliante. Eppure, allo stesso tempo, vi erano in lei una solitudine e una tristezza che mai avevo notato. Anche la zia Midori, che mi aveva seguito, appena entrata nella stanza, ha detto solo «Come sei bella!». Poi si è seduta ed è restata per un po' in silenzio, come ne fosse rimasta incantata. Per tutto il giorno non sono riuscita a scacciare da me l'immagine della mamma di spalle nel suo haori di Yuki, così bella e così terribilmente sola. Mi sembrava di avere in fondo al cuore un pezzo di piombo, freddo e pesante. Giunta la sera, poiché il vento che aveva soffiato per tutto il giorno si era calmato, sono uscita in giardino insieme a Sadario, la cameriera, a raccogliere le foglie cadute e ho acceso un fuoco per bruciarle. Ho deciso di prendere anche alcuni mazzi di paglia che avevo comprato qualche giorno prima a un prezzo assolutamente alto e bruciarli. Volevo fare della cenere da mettere nel braciere della mamma. Allora lei, che aveva assistito alla scena seduta dietro la finestra, è uscita sulla veranda con in mano un pacchetto accuratamente incartato e ha detto «Brucialo insieme al resto». Quando gli ho chiesto che cosa fosse, con tono insolitamente secco, ha risposto «Non importa». Ma poco dopo, quasi ci avesse ripensato, ha aggiunto «Calma, è un diario, il diario della mamma». Quindi mi ha raccomandato «Brucialo così com'è». Si è voltata, allontanandosi lungo il corridoio a passi vacillanti, come fosse trasportata dal vento. Per bruciare la paglia e preparare la cenere ci ho messo circa mezz'ora. Quando anche l'ultimo fascio di paglia è bruciato, sollevando un fumo purpureo, la mia decisione era presa. Senza far rumore sono salita nella mia stanza al piano di sopra con il diario della mamma. Ero nascosto in fondo a uno scaffale. Quella notte si è alzato di nuovo il vento. Il giardino, illuminato da una luna bianca e spettrale, dalla finestra della mia stanza mi appariva desolato come una spiaggia deserta in un lontano paese del nord. E il rumore del vento suonava come un infrangersi di onde. Sia la mamma sia Sadaio dormivano già. Io ero l'unica a essere sveglia. Ho messo 5 o 6 pesanti volumi dell'enciclopedia davanti alla porta perché non potesse venire aperta facilmente dall'esterno. Io ho chiuso completamente le tende, avevo paura perfino della luce della luna che entrava nella stanza. Poi ho sistemato il paralume della lampada in modo che illuminasse in pieno il quaderno. Era il diario della mamma che avevo trovato avvolto nella carta da parti. Caro zio Yusuke, ho pensato che se avessi perso questa occasione non avrei mai saputo niente della storia tra mio padre e mia madre. Fino allora ero stata sempre pronta nella mia ingenuità ad aspettare il momento del mio matrimonio, quando finalmente la mamma mi avrebbe parlato di mio padre. Mi limitava a custodire gelosamente dentro di me il suo nome, Kadota Reihiro. Ma dopo aver visto la figura della mamma di spalle nel suo haori di Yuki, avevo cambiato idea. In quel momento, non so perché, avevo percepito con dolorosa certezza che la mamma non sarebbe più guarita. La ragione per cui la mamma aveva divorziato da mio padre l'avevo intuita dai discorsi della nonna di Akashi e da altri parenti. Mentre mio padre si stava specializzando in pediatria all'Università di Kyoto, la mamma e io, che aveva allora 5 anni, vivevamo coi nonni e le cameriere nella casa di Akashi. Un ventoso giorno di aprile, una giovane donna con un bambino appena nato in braccio venne a far visita alla mamma. La donna entrò nella stanza, depose il bimbo nel tokonoma, si sciolse l'obi, prese una lunga sottana da un cestino che aveva con sé e cominciò a cambiarsi. Quando la mamma tornò con il tè rimase di stucco, quella donna era pazza. Scoprimo in seguito che il neonato, dall'aspetto di nutrito che dormiva nel tokonoma, sotto una pianta di bambù, lo aveva avuto da mio padre. Il bambino morì di lì a poco, ma la donna, il suo squilibrio mentale era per fortuna temporaneo, guarì presto e ho sentito dire che adesso è felicemente sposata con un commerciante di Yokohama. Fu subito dopo quell'incidente che mia madre fuggì dalla casa di Akashi portandomi con sé. Mio padre, che sposandosi non aveva assunto il cognome dei genitori della mamma, dovette accettare il divorzio. Quando io entrai alla scuola femminile, la nonna mi disse: Saiko è troppo testarda, avrebbe dovuto lasciar cadere la cosa. Forse era stato il suo rigore morale a impedirle di perdonare l'errore di suo padre. Quello che ho sentito, che so, della storia tra lui e la mamma è tutto qui. Fino a 7-8 anni avevo sempre creduto che il mio papà fosse morto. Ero stata cresciuta in questa convinzione. Ancora oggi per me, dentro di me, lui è morto. Anche se dicono che dirige un grande ospedale di Hyogo, a meno di un'ora da qui, e che non si è mai risposato, per me è impossibile immaginarlo come una persona reale. Anche se di fatto è vivo, per me lui è morto tanto tempo fa. Ho aperto la prima pagina del diario della mamma e la prima parola che i miei occhi impazienti hanno incontrato del tutto in attesa è stata la parola colpa. Sì, colpa. Colpa, colpa, colpa. Era ripetuto innumerevoli volte, scritto con una tale furia da non poter credere che quella fosse la calligrafia della mamma. E sotto tutti quei colpi passati l'uno sull'altro, la mamma, quasi oppressa dal loro peso, aveva scritto solo in modo confuso: Dio, perdonami, Midori, perdonami. Tutto il resto è scomparso. Solamente quel rigo sembrava pulsare come un demone che mi fissava pronto a saltarmi addosso. Di scatto ho chiuso il diario. È stato un momento tremendo. Il silenzio era assoluto, sentivo solo il battito del mio cuore. Mi sono alzato dalla sedia, ho controllato di nuovo che porta e finestra fossero ben chiuse, poi sono tornata alla scrivania e con decisione ho aperto il diario. E questa volta l'ho letto tutto, dalla prima all'ultima pagina, accompagnata dalla sensazione di essere diventata un demone anch'io su mio padre, del quale ero tanto ansiosa di sapere. Non c'era nemmeno una riga. C'era solo la vostra storia, una storia che mai e mai avrei potuto immaginare, scritta dalla mamma con termini di una crudezza di cui non la credevo capace. A volte era triste, altre felice, pregava, si disperava e decideva di farla finita. Sì, la mamma aveva deciso molte volte di uccidersi. Era intenzionata a farlo se la zia Midori fosse venuta a conoscenza della vostra relazione. Chi avrebbe mai pensato che la zia, con cui chiacchierava con tanto piacere e allegria, le incutesse invece tanta paura? Dal diario era chiaro che per 13 anni la mamma aveva vissuto sempre con il peso della morte su di sé. A volte smetteva di scrivere per 4-5 giorni di seguito, in alcuni casi anche per 2-3 mesi, ma in ognuna delle pagine la mamma era sempre faccia a faccia con la sua morte. Sarebbe meglio morire. Morire risolverebbe tutto. Che cosa ha portato la mamma a scrivere parole così disperate e insulse? Se decido di morire, che potrò ottenere ancora? Abbi più coraggio, Saiko. Che cosa l'ha spinta, lei così dolce, a pronunciare frasi tanto spavalde? È stato l'amore? Quella cosa bellissima e splendente che chiamano amore? Una volta per il mio compleanno mi regalaste un libro dove l'amore era rappresentato da una fanciulla nuda e fiera, in piedi, accanto a una splendida fonte. I lunghi capelli soffici le sfioravano i seni, rivolti all'insù come boccioli, e lei stessa si premeva dolcemente con le mani. Ah, quanto poco il vostro amore assomigliava a quell'immagine. Dal momento in cui ho letto il diario della mamma, anche per me la zia Midori è diventata la persona più temibile del mondo. Le pene segrete di mia madre sono diventate subito le mie. La zia Midori, che in uno slancio di affetto mi aveva stampato un bacio sulla guancia, la zia Midori, che amavo così tanto da non saper dire se volevo più bene a lei o alla mamma, lei che per il del mio primo giorno di scuola elementari ad via Scia mi aveva regalato uno zainetto con il disegno di una rosa e un grande salvagente a forma di gabbiano quando ero partita per la colonia estiva di Jura. Quando ero al secondo anno, durante la recita, riscossi applausi calorosi per la mia lettura di Pollicino, ma ad aiutarmi a provare quasi tutte le sere era stata lei. E potrei continuare. Posso dire che non ricordo un momento della mia infanzia in cui lei non fosse presente. Midori, la cugina della mamma e la sua più cara amica, la zia Midori, eccellente nel mahjong, nel golf, nel nuoto e nello sci, anche se adesso si dedica solo alla danza. Lei che faceva delle torte più grandi della mia faccia, lei che una volta ci lasciò di stucco, me e la mamma, portandoci a casa un bel gruppo di artiste del teatro Takarazuka. Chissà perché è sempre entrata nelle nostre vite allegra e piena di gioia come una rosa. E poi vedremo. Una delle parole più importanti del glossario paolino è certamente la parola ecclesia. E nell'epistolario di Paolo di Tarso, dicevamo, si fa un grande uso di questa parola. Sappiamo che l'epistolario di Paolo di Tarso è composto da 14 lettere, 6 delle quali sono considerate scritte da lui. La prima lettera ai Tessalonicesi, la prima lettera e la seconda lettera ai Corinti, le lettere ai Filippesi, ai Galati e ai Romani. Le altre 8, cioè la seconda lettera ai Tessalonicesi, la lettera ai Colossesi, la lettera a Filemone, la lettera agli Efesini, la prima e la seconda lettera a Timoteo, la lettera a Tito, la lettera agli Ebrei, contengono parole e idee di Paolo, ma non sono state scritte da lui personalmente. Guardate sul punto 2 del repertorio. Quindi nei testi delle 14 lettere di Paolo di Tarso, il termine ecclesia viene utilizzato ben 65 volte. E questa parola greca Paolo la conosce già, perché dal primo secolo avanti Cristo è presente nella traduzione in greco dei libri dell'Antico Testamento, e Paolo conosce bene il testo dei libri dell'Antico Testamento tradotti in greco. La traduzione, la famosa traduzione chiamata dei 70, ne abbiamo parlato in molti percorsi, ne riparleremo ancora. Guardate, questa operazione culturale è della traduzione in greco dei libri dell'Antico Testamento e della scrittura direttamente in greco di una serie di libri dell'Antico Testamento, quindi della cultura ebraica, è il più grande avvenimento culturale dell'ellenismo, che ha condizionato tutta la storia successiva all'ellenismo. E è un avvenimento culturale che noi abbiamo studiato a suo tempo e che ogni tanto rimettiamo in gioco, di cui dobbiamo riparlare. Questa grande operazione culturale è iniziata nel III secolo a.C. ed è ancora in corso, no? La traduzione al tempo di Paolo. Poi i 70 mitici traduttori fanno parte di una leggenda di cui parleremo, di cui abbiamo già parlato, ma di cui parleremo ancora. Sappiamo che il più importante artefice di questa operazione di traduzione e di riordino dei libri dell'Antico Testamento tradotti in greco, soprattutto dei primi 5 libri, i libri del Pentateuco, cioè Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, è un grande intellettuale di Alessandria, contemporaneo di Paolo, che si chiama Filone Alessandrino, di cui abbiamo parlato più volte, che abbiamo incontrato nella primavera scorsa, lo incontreremo ancora. Ora, la prima domanda che noi dobbiamo porci è: quale termine traduce, quindi, nella versione greca dei libri dell'Antico Testamento la parola ecclesia? Cioè, qual è la parola ebraica che la parola ecclesia traduce? No? Ora, nella versione greca dell'Antico Testamento il termine ecclesia serve a tradurre una parola ebraica che è la parola qual, che significa il popolo convocato in assemblea. Ora, la parola ebraica qual, che viene tradotta in greco con la parola ecclesia, è una parola molto significativa e contiene una radice che proviene, come tutti i termini più importanti della letteratura dell'Antico Testamento, dalla cultura mesopotamica, cioè dalla cultura sumera o accadica, perché la terra dei sumeri si chiamava la terra di Accad. Ora, gli oggetti culturali più preziosi di questa cultura, come tutti voi sapete perché li abbiamo studiati a suo tempo, sono il testo dell'epopea di Gilgamesh, molte di voi sanno di che cosa si tratta, e i frammenti di un poema, di uno dei poemi più antichi che narrano la creazione, una creazione che si chiama Enuma Elish, che nella lingua dei sumeri significa lassù nell'alto dei cieli. Ora, l'epopea di Gilgamesh, come sapete, è un poema epico concepito nel terzo millennio avanti Cristo e via via scritto su migliaia di tavolette d'argilla che sono state scoperte dagli archeologi alla metà del 1800 in Mesopotamia, appunto nella terra dei Sumeri, alla confluenza dei fiumi Tigri e Eufrate, quindi una parte del mondo che purtroppo ultimamente abbiamo visto per ragioni legate ai conflitti. Che cosa racconta l'epopea di Gilgamesh? Guardate che i libri dell'Antico Testamento, lo ricorderemo, ma anticipiamo questa idea, sono stati scritti dagli scrivani ebrei in esilio, cioè quando Nabucodonosor traduce come prigioniera la classe dirigente, la classe intellettuale degli ebrei a Babilonia dopo aver sconfitto e distrutto il regno di Israele. Quindi, nel VI secolo avanti Cristo, gli scrivani di Israele finiscono in un luogo che per la cultura è un luogo fondamentale, eccezionale, meraviglioso, a Babilonia, dove c'erano le biblioteche, dove c'erano queste grandi epopee. E lì questi scrivani ebrei che cosa fanno? Fanno la prima grande operazione di integrazione con una cultura altra, no? Cominciano a dire: se noi vogliamo resistere come popolo, noi dobbiamo, anche noi dobbiamo farci una cultura che sia forte, che sia potente, no? E quindi noi dobbiamo utilizzare una cultura forte e potente come questa. E difatti i libri del Pentateuco sono intessuti, no? Come abbiamo studiato in percorso di 2006-2007, Sapienza Poetica Veritica, in cui abbiamo visto come sono nati questi testi. E quindi l'epopea di Gilgamesh, se noi la leggiamo, vediamo che è entrata tutta, cioè è stata conservata dal libro della Genesi, no? Fondamentalmente. In parte dal libro dell'Esodo, ma dal libro della Genesi soprattutto. Ora, che cosa racconta l'epopea di Gilgamesh? Molti di voi che sono in viaggio da tempo su questi percorsi conoscono bene le forme e i contenuti di questo apparato letterario che ogni tanto ritorna a galla e dobbiamo riprenderlo in considerazione. Quindi per un certo numero di voi quello che diciamo ora può servire da ripasso, ma ci può essere chi non conosce ancora le forme e i contenuti di quest'opera, sicuramente tutti abbiamo bisogno di rinfrescarci le idee ogni tanto. su qualunque argomento, non si fissa in eterno nella mente gli argomenti, si fissa l'indirizzo degli argomenti, cioè sappiamo dove trovarli, cioè le forme, non i contenuti, sappiamo dove andare a ripassarli. Ora, l'epopea di Gilgamesh racconta la storia di un personaggio che possiamo considerare il primo eroe della storia della letteratura. Che significato ha nella storia del pensiero umano questo significativo racconto mitico? Ora, possiamo dire che la storia di Gilgamesh è una metafora eloquente della vita di ogni persona, e quindi questa storia ci appartiene. Ora, Gilgamesh è un re, è il re della città di Uruk. Se ne sono scelto gli abitanti di Uruk, perché quando l'hanno visto si sono subito infatuati di lui. Ed è un re molto ingiusto e violento, se ne rendono conto dopo. È un usurpatore, e gli abitanti della città, dopo averlo scelto, dopo essere rimasti infatuati, chiedono agli dèi di poter essere liberati da lui, si rivolgono agli dèi. Ora, gli dèi ascoltano la preghiera dei cittadini di Uruk e decidono, per eliminare Gilgamesh, di creare una figura, la figura di Enkidu. Chi è Enkidu? Enkidu è prima di tutto la prima spalla della storia della letteratura, cioè il primo personaggio che completa il protagonista, no? E con il quale forma una coppia indissolubile. E questo modello letterario poi diventerà fondamentale soprattutto nel genere del romanzo. Pensate a Don Chisciotte e a Sancho Panza, che non potrebbe esistere se non ci fosse questa spalla. Enkidu è, ma l'elenco è lungo, Enkidu è il gemello di Gilgamesh, cioè il suo doppio, che rappresenta la parte naturale e selvaggia dell'essere umano. Ora, quando Gilgamesh ed Enkidu si incontrano, ora noi non possiamo raccontare tutto nei particolari, ma poi potete andarvela a leggere più nei particolari questa storia secondo la traduzione delle tavolette che sono state scoperte. Quando si incontrano, lottano furiosamente tra loro per una giornata intera senza che nessuno dei due prevalga. Ora, mentre si trovano abbracciati nella lotta ormai finita dopo una giornata di combattimenti, finalmente si guardano negli occhi e scoprono di assomigliarsi e non si riconoscono più come nemici, ma diventano compagni inseparabili e vogliono fare ciò che in seguito tutti gli eroi vorranno fare, cioè sconfiggere il male. Questo è il tema. Cioè liberare il mondo dal male. Quindi si allude al tema della salvezza. Gilgamesh ed Enkidu compiono insieme delle imprese straordinarie, cioè uccidono un Baba, che è il primo drago della storia della letteratura, il guardiano della foresta dei cedri, è un personaggio che sputa fuoco, uccidono anche il toro del cielo. Cioè, queste imprese straordinarie sono però, guardate, degli atti trasgressivi nei confronti degli dèi, che in quanto gestori del potere sono in complicità col male, dice l'epopea di Gilgamesh, e fa un'affermazione molto particolare, no? E così Enkidu, per punizione, secondo il volere degli dèi, perché ha ucciso il toro del cielo, perché ha ucciso un Baba, si ammala e dopo una straziante agonia, amorevolmente assistito da Gilgamesh, muore. E naturalmente gli dèi, facendo morire Enkidu, vogliono punire Gilgamesh. Gilgamesh difatti soffre molto per questa perdita, cioè ha capito quali sono i veri valori, e qui c'è il tema morale liturgico, no, di questa epopea. E sebbene sia disposto a tutto per ridare la vita all'amico, si rende conto che il male, che ha il suo tragico epilogo della morte, è più potente. Ora Gilgamesh, sapete, cercherà di conquistare il fiore dell'immortalità per riportare in vita il suo compagno, cioè per ridare vita all'amicizia. Sapete che per fare questo lui raggiunge un suo lontano parente che sta nel Dilmun, il giardino dell'Eden, dove crescono alberi che hanno frutti come gioielli. Poi dopo nella cultura ebraica sapete erano più tirati, allora ci hanno messo dei frutti anche perché valgono di più, oggi i frutti valgono di più, ma lì trova questo suo parente che si chiama Utnapishtim, che vuol dire salvato dalle acque, che è Noè del libro della Genesi, e lì gli racconta tutta la storia del diluvio. Quindi il primo racconto del diluvio si trova sulla famosa dodicesima tavoletta di Gilgamesh, il racconto del diluvio. E lì gli dice: va bene, guarda che il fiore dell'immortalità ogni tanto cresce qui, in questo stagno, tu aspetta, questo stagno salato, tu attendi qui. E difatti lui attende, veglia a lungo, finalmente questo fiore comincia a spuntare e comincia a crescere, sboccia, lui lo sta per raccogliere, ma mentre lo raccoglie arriva il serpente, è lo stesso serpente che 500 anni dopo poi troveremo nel giardino dell'Eden, e glielo mangia, e così è lui che rimane immortale, questo serpente che noi ritroveremo nel fucile da caccia, naturalmente è sempre questo serpente, non è, può morire mica male, e lì per farci ripassare tutta questa storia. E quindi il povero Gilgamesh cerca di conquistare il fiore dell'immortalità per riportare in vita il suo compagno, cioè per ridare vita all'amicizia, capisce che non è possibile, capisce che il destino, il me in lingua dei sumeri, di ogni persona è quello di non essere immortale, e comprende che questo limite esistenziale, la morte, è drammaticamente importante, perché è l'elemento, è la componente, è il principale fattore che dà valore alla vita. Gigamente spera anche che ci sia un al di là, ma riflette sul fatto che il nostro destino ce lo giochiamo in questa vita, e lui ha vissuto male per la maggior parte del periodo della sua vita, e l'ammonimento è quello invece a non fare come ha fatto lui. Ora, nel testo dell'Epopea di Gilgamesh, ad un certo punto del racconto, leggiamo che, attenzione, quello che a noi interessa questa sera, il popolo della città di Uruk, di cui Gilgamesh è il re, si riunisce in assemblea e chiede con forza agli dèi che la città venga liberata da questo re ingiusto, violento e usurpatore di ogni diritto. Ora, gli dèi di Uruk, come sappiamo, ascoltano questa preghiera, decidono di creare Enkidu, il gemello antagonista di Gilgamesh, in cui si dovrà rispecchiare. Ora, nel testo dell'Epopea di Gilgamesh, quindi la parola in lingua accadica, scritta in caratteri cuneiformi, che esprime il significato di assemblea del popolo che prega per chiedere giustizia, è la parola quil. La vedete lì? È chiaro che gli scrivani ebrei nel esilio a Babilonia utilizzeranno la parola quil per coniare la parola qual, che ha il significato del popolo riunito in assemblea. E allora, per capire il concetto, vedete, noi seguiamo la trafila filologica, la parola sumera quil, che significa assemblea del popolo che prega per chiedere giustizia, è la radice più antica della parola chiesa, ed è significativa, attenzione. E se è vero che le parole sono cose, noi capiamo che in origine la radice della parola chiesa non rappresenta un edificio, un oggetto architettonico, ma la radice originaria della parola chiesa rappresenta una struttura umana, cioè il popolo riunito in assemblea per chiedere giustizia. Ora, la parola sumera quil significa assemblea del popolo che chiede giustizia, la parola ebraica qual significa l'assemblea del popolo davanti a Dio. Ora, la parola greca che traduce queste due parole non poteva che riprendere questo concetto, e difatti ecclesia significa assemblea di popolo. Ora, Paolo di Tarso, nelle sue lettere, riprende questo termine conosciuto, ecclesia, e comincia ad utilizzarlo, attenzione, poi lo vedremo, vedremo un esempio, per definire la comunità di coloro che credono nella risurrezione di Gesù Cristo. Quindi Paolo di Tarso, all'interno dell'assemblea, comincia a denominare una sottoassemblea, quella dei credenti, ecco, nella risurrezione. Poi è chiaro che è lui che fa anche la differenza, perché gli scontri sono, come sappiamo, molto duri. Naturalmente, per Paolo di Tarso, il concetto di ecclesia, l'idea di chiesa, si identifica con le persone. E uno degli esempi tipici in cui Paolo esprime questo concetto, ecco, ora lo vediamo, tutto questo passaggio, noi lo abbiamo molto semplificato, perché è chiaro che poi intorno alla al passaggio tra la parola qui e allora la parola qua, l'ho visto, c'è tutta una serie di saggi su questo problema, che sono poi tecnicamente difficilissimi da leggere. E Paolo esprime questo concetto nel famoso capitolo 16 della lettera ai Romani. Il brano di cui stiamo parlando, quindi il capitolo 16 della lettera ai Romani, lo abbiamo già incontrato l'anno scorso. E come ci ricordano gli studiosi di filologia ellenistica, abbiamo detto che il capitolo 16 della lettera ai Romani è un frammento di una lettera a parte che è stato aggiunto, come già sappiamo, no? Qual è l'operazione rapsodica che avviene. Ora, ed è molto significativo, perché è stato aggiunto questo capitolo, quindi, dalla scuola clementina, anche se particolarmente, però, ecco, c'è un'indicazione personale, poi, se vogliamo, no? Perché Paolo comincia a salutare tutta una serie di gente, di persone, ma viene considerato invece un elemento importante. Il famoso capitolo 16 della lettera ai Romani, quindi l'ultimo capitolo di questa lettera, è un brano di una delle tante lettere che Paolo ha scritto, decine di lettere, e che sono andate perdute perché ritenute troppo personali e poco dottrinali, per cui era inutile metterci dentro tutti parlava dei suoi. Ora, il capitolo 16 della lettera ai Romani è un testo che viene chiamato dagli esperti la lettera per fede. Quindi c'è la lettera ai Romani, e nella lettera ai Romani ci sono tanti elementi. Poi la lettera ai Romani è una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, e i commenti alla lettera dei Romani, l'epistola ai Romani, molti di questi commenti sono diventati nel secolo scorso delle opere importanti di filosofia e di storia del pensiero. Pensate al famoso commento alla lettera ai Romani di Karl Barth, che è una delle opere più importanti dell'esistenzialismo. Karl Barth è un pastore evangelico, filosofo, e quindi il capitolo 16 della lettera ai Romani, quindi, viene chiamato dagli esperti la lettera per fede. Vi raccomando fede, così comincia questo brano, nostra sorella diaconessa. E qui Paolo fa un'affermazione che nella storia poi della Chiesa come istituzione ha sempre pesato fortemente. Paolo presenta Febe come una donna molto importante della comunità di Cencre, a sud di Corinto, cioè uno dei due porti di Corinto, e abbiamo già incontrato lo scorso anno questo personaggio, che egli definisce sua protettrice, perché Febe ha sostenuto economicamente e affettivamente Paolo. Guardate, qui c'è materia per un romanzo, e difatti di racconti su questo argomento ne sono stati scritti molti, no? Il rapporto tra Paolo e questa Febe e altre figure femminili. Febe è una diaconessa, e quindi esercitare una diaconia significa svolgere un servizio a vantaggio della comunità. In greco la bellissima parola diaconia significa appunto questo, servizio a vantaggio della comunità. E quindi in origine le donne, vedete, rivestono ruoli istituzionali nell'istituzione ecclesiastica, anche se la Chiesa non è in questo momento un'istituzione e non tende ad esserlo. Ora, questo brano ci fa riflettere soprattutto sull'essenza della parola ecclesia. Ora, le relazioni nelle ecclesie, tra le ecclesie, si allacciano non attraverso la gestione del potere gerarchico, ma si intraprendono attraverso le relazioni tra le persone, indipendentemente dal loro sesso, dalle loro condizioni sociali ed economiche, indipendentemente dal loro ruolo gerarchico. Ora, leggiamo questo capitolo, questa lettera nella lettera, perché contiene una riflessione significativa sulla natura umana, personale e corporea, dicono le studiose e gli studiosi di filologia, dell'ecclesia, no? Le ecclesie di Cristo sono i corpi delle persone, no? Cioè sono le relazioni corporee tra le persone, e questo è un fatto importante, significativo. Tutte le persone nominate in questo brano sono sconosciute, guardate, le studiose e gli studiosi di storia non sanno dare delle risposte a questo proposito, ma non è solo un catalogo di nomi tra l'altro greci, romani e giudaici, quindi c'è una eterogeneità di genere, no? Ma bensì rappresentano la dimostrazione che le ecclesie sono assemblee culturalmente eterogenee. Ora, questo testo mette in evidenza l'esistenza di una comunità di persone, di gente qualunque, di soggetti umani, i quali però si sono assunti delle responsabilità senza lasciarsi condizionare dal fatto di essere greci o romani o ebrei, di essere donne, uomini, o di essere singoli oppure in coppia. Guardate che allora queste cose pesavano molto, pesano ancora oggi. Ora, l'epistolario di Paolo di Tarso mette bene in evidenza il fatto che devono essere le persone ad assumersi delle responsabilità senza bisogno di essere investite di una carica particolare, che sono le persone che fanno la ecclesia, sono le persone l'essenza dell'ecclesia, non le strutture o le sovrastrutture, sembra dire Paolo. Ora, leggiamo questo brano dal capitolo 16 della lettera ai Romani, poi ci sono due punti su cui punteremo l'attenzione, ma che dovremo poi sviluppare strada facendo. Vi raccomando la nostra sorella Febe, diaconessa al servizio della Ecclesia di Cencre. Accoglietela come è bene che si faccia tra credenti, aiutatela in qualsiasi cosa abbia bisogno. Anch'essa ha aiutato molta gente, anche me. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori. Essi hanno rischiato la loro testa per salvare la mia. Non io soltanto, ma anche tutte le ecclesie dei timorati non ebrei devono essere loro grate. Salutate anche la ecclesia che si raduna in casa loro. Vedete dove si radunavano poi le assemblee? Nelle case, nella biblioteca di Alessandria poi. Salutate il mio caro Epeneto, che è stato il primo timorato nella provincia dell'Asia. Salutate Maria, che ha lavorato molto per voi. Salutate Andronico e Giulia, miei compaesani, che sono stati in prigione con me. Sono molto stimati tra coloro che vengono inviati e sono diventati timorati prima di me. Salutate Ampliato, che mi è caro. Salutate Urbano, nostro compagno nel servizio, e il mio caro Stati. Salutate Apelle, che è stato messo alla prova per la sua fede. Salutate la famiglia di Aristobulo. Salutate il mio connazionale Erodione. E salutate quelli della casa di Narciso. Salutate Trifena e Trifosa, che lavorano molto. E la mia cara Perfide, che pure ha molto lavorato. Salutate Rufo, degno di lode, e sua madre, che è come se fosse una madre anche per me. Salutate a Vincrito, Flegonte, Ermete, Patroba, Erma, e i fratelli che sono con loro. Salutate Filologo e Giulia, Nereo e la sua sorella Olimpias e tutti i timorati che si riuniscono in casa loro. Salutateli tra di voi con un bacio. Tutte le ecclesie di Cristo vi salutano. Allora attenzione, qui compare la dicitura ecclesia di Cristo, che qualifica un gruppo nel gruppo più ampio dell'ecclesia, e Paolo lo usa, vedete, comincia ad usarlo per definire anche questi incontri nelle case, no? Perché c'è l'ecclesia che si riunisce di solito nelle biblioteche delle grandi città, perché è una struttura liquida, quindi ha un posto ampio, e poi cominciano a venire fuori le ecclesie di Cristo che si riuniscono nelle case di queste persone, vedete, che sono greche, che sono, non sono solo ebrei, sono greci, sono siriaci, sono romani. Attenzione a questa parola che noi stiamo incontrando, questo timorati, cioè da questa parola timorati, attenzione, perché corrisponde alla parola ospite, e noi lo studieremo questo concetto, è un concetto fondamentale, strada facendo. Ora ricordatevelo, mettetelo lì da una parte, facciamone tesoro come prerequisito. Guardate sul punto 3 del repertorio, nel capitolo 16 della lettera ai Romani, vedete, noi troviamo un lungo elenco di persone che partecipano con impegno alla vita delle ecclesie, sono loro stesse, quindi l'essenza delle ecclesie, ora delle ecclesie di Cristo. Ora, della vita di queste persone abbiamo detto, noi non sappiamo quasi nulla, cioè di una coppia, Aquila e Prisca o Priscilla, abbiamo qualche notizia, perché questi due personaggi compaiono nel testo del libro degli Atti degli Apostoli, che conosciamo bene. Ora sappiamo che il libro degli Atti è un libro apologetico e dottrinale, è il primo catechismo composto a Roma alla fine del primo secolo, negli anni 90, da Clemente Romano, quindi non conosciamo il grado di attendibilità di queste notizie, ma non ha nessuna importanza, perché gli atti degli Apostoli è un avvincente romanzo degli albori e quindi può essere letto come un romanzo. A proposito di Clemente Romano, insomma, qui è doveroso che la scuola lo dica, faccia una si permetta di entrare nell'anno liturgico, anche se non è di sua competenza, perché il giorno 23 novembre è San Clemente Papa, cioè, quindi è la festa di Clemente Romano. Voi non so se l'avete festeggiato, ma lo si festeggia nel senso che entra come al solito nei detti proverbiali della nostra cultura. Per San Clemente l'inverno mostra un dente, no? Attenzione però, sarebbe bene, questo l'ho imparato poi nel Chianti, quando negli anni 80 abbiamo scritto quei libri a due passi da San Gersoletti, Libera a mezzanotte, io naturalmente svolgevo il mio ruolo di alfabetizzatore dicendo attenzione, perché con San Clemente anche il cristianesimo ha mostrato un dente, cioè nel senso che è un nascituro che comincia a mettere un dente, cioè comincia a mordere, perché negli anni 90 con San Clemente, con Clemente Romano, che nasce la Chiesa come elemento storico e come elemento culturale. Quindi mettete insieme tutte queste cose e abbiamo, ecco, non la nostra identità culturale, che non significa niente, ma abbiamo la nostra cultura di relazione con il mondo. Ora, e con tutte le cose buone che poi ci sono anche per San Clemente, le olive, le castagne, eccetera, eccetera. Sì. Ora, quindi, fate un esercizio. Leggete il capitolo 18 degli Atti degli Apostoli e lì potrete incontrare Aquila e Priscilla. Ora, da quelle brevi notizie è possibile anche immaginare il romanzo della loro vita, cioè una vita molto movimentata. Se avessi tempo e fossi un romanziere, ma non nessuna delle due cose, però no, come competenza in questo momento. E voi come ve le immaginate? Ci sarebbe da scrivere un bel romanzo su questi personaggi, no? Ecco, come ve le immaginate questi personaggi? Potete anche descriverli brevemente, bastano quattro righe in proposito, non c'è bisogno di scrivere romanzi. Ora, e adesso, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, apriamo una parentesi interessante, attenzione. Cioè, leggiamo un brano che è tratto da una raccolta di racconti di un narratore di talento, un narratore americano che si chiama Raymond Carver, che è nato nell'Oregon nel 1939, che è morto alcuni anni fa, è molto giovane, Raymond Carver. Questo scrittore, e la scuola consiglia la lettura dei suoi racconti, è considerato il maestro di quella corrente letteraria che viene chiamata minimalismo e che oggi sembra sia già finita. Ora, le storie che Carver racconta sono storie brevi che nascono intorno a semplici oggetti della quotidianità, cioè oggetti di minimo valore. Attenzione però, gli oggetti di minimo valore tante volte, e Raymond Carver è bravo a farli diventare invece degli oggetti mitici, a mitizzarli, per cui diventano veramente no, al centro dell'attenzione, e forse non ci avevamo mai pensato. Di qui nasce il nome minimalismo, cioè una scatola di surgelati, una dentiera in un bicchiere, l'avete vista? Una decorazione su una torta di compleanno, cioè, Carver comincia a scrivere quotidianamente quando a 27 anni inizia a lavorare come portiere di notte in ospedale per stare sveglio, scrive e soprattutto osserva quello che è intorno. Cioè, questo scrittore è molto bravo a trasformare le situazioni banali in qualcosa di inquietante, cioè a farti riflettere sul fatto di quanto la banalità a volte possa essere inquietante, soprattutto per chi aveva banalizzato certe situazioni, anzi su chi aveva pensato di ironizzare su certe situazioni con superficialità per leggerezza, con l'L minuscola. Ora leggiamo un racconto tratto da un libro che è una raccolta formata da 12 storie. Questo libro prende il nome dal 12° racconto, che si intitola Cattedrale, un libro che io posseggo, ma abbiate pazienza, non ho più trovato in queste ultime settimane. Sarà da qualche scatola, da qualche parte. E il termine ecclesia, cattedrale, no? Ed ecco perché leggiamo questo racconto, ci rimanda a quel grande oggetto culturale che è la cattedrale. E Carver, nel testo del suo racconto, usa spesso la parola chiesa nei suoi molteplici significati, anche per farci capire come questa parola sia diventata banale se non la collochiamo nel suo contesto storico e culturale. Ma c'è un'immagine molto significativa in questo racconto, cioè la mano di un non vedente, di un cieco, di un diversamente vedente, cosa che fa un po' ridere da dire, ma davvero qui invece viene fuori questo fatto che chi vede non è capace ad un certo punto se non di vedere le cose attraverso gli occhi di quest'uomo sul quale lui aveva ironizzato, banalizzato, no? Ci aveva messo tutta l'intenzione per prenderlo in giro, no? E poi si accorge che invece ora, bisogna pensarci bene alle cose. Poi, quindi la mano di questa persona alla fine guida quella del vedente per vedere le cose. E non è forse una cosa banale, si domanda Raymond Carver, il vederci per chi ci vede? Cioè, non basta infatti vederci, cioè bisogna saper osservare, e spesso un non vedente sa osservare meglio di chi ci vede. Cioè il vedere dovrebbe essere una cosa straordinaria, no? Eppure finiamo per considerare una cosa sconvolgente solo il non poterci vedere. Beh, leggiamo ora una parte di questo racconto. tutto intero sarebbe diventato troppo lungo da leggere questa sera. I racconti di Raymond Carver li trovate comunque in biblioteca. Nel racconto che stiamo per leggere, quindi, c'è un uomo che narra, e che cosa ci racconta? Dice quest'uomo: mia moglie ha un amico cieco che non incontra da 10 anni. Lei, in un momento di difficoltà economica, aveva lavorato per lui, cioè gli leggeva i testi di cui lui aveva bisogno per il suo lavoro. Poi, dopo avermi conosciuto e avermi sposato, mia moglie ha lasciato questo lavoro, ma si è tenuta in contatto con questa persona. Si spediscono periodicamente dei messaggi registrati e continuano a raccontarsi la loro vita, parlano anche di me, e lui è come se mi conoscesse. Ora, questa persona ha perso la moglie ed è andato a visitare dei parenti di lei che abitano nel nostro stato, e quindi ha telefonato che viene a trovarci, cioè che viene a passare una notte qui. Mia moglie è molto contenta, ha insistito perché si fermasse da noi, ma per me è una bella seccatura. Cioè, io non ho nessuna esperienza di persone che non ci vedono, per di più sono diffidente nei confronti di quest'uomo, forse un po' geloso, e mi viene voglia di metterlo in difficoltà, di ironizzare pesantemente. Ma dopo questa premessa leggiamo il testo, la cattedrale di Raymond Carver. E adesso quel cieco se ne veniva a dormire in casa mia. Forse potrei portarlo al bowling, disse a mia moglie. Lei era in cucina che preparava il gratin di patate, mise giù il coltello e si voltò a guardarmi. Se mi vuoi bene, disse, questo favore me lo puoi anche fare. Se non mi vuoi bene, allora ok. Ma se tu avessi un amico, un qualsiasi amico, e lui venisse a trovarti, cercherei di metterlo a suo agio. Si asciugò le mani con uno spaffinaccio. Io amici ciechi non ne ho, dissi. Tu non hai amici e basta, disse lei, tutto lì. E poi soggiunse, per la miseria, sua moglie è appena morta. Non riesce a capire nemmeno questo. Quest'uomo appena ha perso la moglie. Non risposi. Mi disse qualcosa sulla moglie del cieco, che si chiamava Pelula. Pelula era un nome da negra. Era una negra sua moglie, chiesi. Ma sei matto, mi disse mia moglie. Cos'è? Stai dando i numeri. Prese una patata, la vidi cadere a terra e arrotolare sotto la stufa. Ma cosa ti succede? Dice, sei ubriaco. Stavo solo chiedendo, rispose. E subito mia moglie mi fornì un sacco di particolari di cui non avevo proprio bisogno. Mi preparai da bere, mi sedetti davanti al tavolo di cucina ad ascoltare. Pezzettino per pezzettino la storia cominciò a comporsi. Beula si era messa a lavorare per lui dopo l'estate che mia moglie era venuta via. Ben presto Beula e il cieco si sposarono in chiesa, una cerimonia modesta. Chi andrebbe a un matrimonio del genere? Loro due, il pastore e la moglie del pastore. Comunque era pur sempre un matrimonio in chiesa, era quello che Beula desiderava, gli aveva spiegato lui. Ma già allora Beula doveva avere il cancro alle ghiandole. Dopo 8 anni in cui erano stati inseparabili, usò quella parola mia moglie, inseparabili, la salute di Beula declinò rapidamente. Morì in una stanza d'ospedale a Seattle con lui, che le sedeva accanto tenendole la mano. Si erano sposati, avevano vissuto e lavorato insieme, avevano dormito insieme, sesso compreso naturalmente, e poi il cieco aveva dovuto seppellirla. E tutto questo senza che avesse mai saputo che aspetto quell'accidente di donna avesse. Era questo che non riuscivo a capire. A sentire la storia per un po' provai compassione pensando a lui, e poi mi trovai a pensare alla vita miseranda che quella donna doveva aver fatto. Immaginarsi una donna che non poteva mai vedere se stessa con gli occhi del suo amato, una donna che doveva andare giorno dopo giorno senza mai ricevere il più piccolo complimento da parte del suo adorato, una donna il cui marito non poteva mai leggerle l'espressione del viso, fosse sofferente o qualcosa di meglio, una donna che poteva truccarsi oppure no, tanto per lui non cambiava niente, e poi scivolare così nella morte, con la mano di lui nella sua, i suoi occhi non vedenti, non dati di lacrime. Adesso sto solo immaginando, e il suo ultimo pensiero dovette essere che lui non aveva mai saputo l'aspetto che aveva, e con quel pensiero stava andando tutta dritta alla tomba. A Robert rimase una piccola polizza di assicurazione, la metà di una moneta messicana di 20 pesos, l'altra metà andò nella bara con lei. Proprio patetico. Così, quando arrivò il momento, mia moglie si raccolse alla stazione a prenderlo. io che non avevo niente da fare se non attendere, certo di questo incolpavo lui, mi stavo vedendo qualcosa davanti alla TV quando sentì l'automobile fermarsi nel vialetto. Mi alzai dal divano con il bicchiere e andai alla finestra. Vidi mia moglie che rideva mentre parcheggiava l'auto, la vidi scendere e chiudere la portiera, aveva ancora indosso un sorriso, incredibile. Andò dall'altra parte dell'auto dove lui stava già incominciando a scendere. Questo uomo, provate un po' a immaginarlo, aveva sulla faccia un gran barbone, una barba in faccia un cieco. Il troppo è troppo, dico io. Lui allungò la mano verso il sedile posteriore e tirò fuori una valigia. Mia moglie riprese il braccio, chiuse la portiera e, senza mai smettere di parlare, lo guidò lungo il vialetto e su per le scale della veranda. Io spensi la TV, finì il mio drink, sciacquai il bicchiere, mi asciugai le mani e poi andai alla porta. Mia moglie disse: ti presento Robert. Robert, questo è mio marito. Ti ho detto tutto di lui. Era raggiante mia moglie e si teneva l'amico per la manica. Lui lasciò andare la valigia e la mano scattò in alto. Gliela presi, me la strinse forte, me la tenne e poi me la lasciò andare. È come se la conoscessi già, tu no? Anche per me, dissi. Non sapevo cos'altro aggiungere. Allora dissi: benvenuto, ho sentito parlare molto di lei. E cominciamo a spostarci noi tre in gruppo, dalla veranda al salotto, con mia moglie che lo guidava sempre per un braccio, nell'altra mano lui portava la sua valigia. Mia moglie diceva cose tipo: a sinistra, qui Robert, così va bene, adesso sta attento, c'è una poltrona, ecco, siediti pure qui, questo è il divano, lo abbiamo appena comperato 2 settimane fa. Io volevo dire qualcosa a proposito del divano vecchio, un divano che mi era sempre piaciuto, ma non dissi niente. Poi mi venne voglia di dire qualcos'altro, sciocchette, a proposito del panorama lungo l'Hudson, come se si va verso New York sia meglio sedersi sul lato destro del treno, mentre quando si viene da New York è meglio il lato sinistro. Ha fatto buon viaggio, gli chiesi. A proposito, da quale lato del treno si è seduto? Che domanda, disse mia moglie. Che importanza può avere da quale lato? Domandavo soltanto, dissi. Sul lato destro mi sono seduto, disse il cieco. Erano 40 anni che non mettevo piede sul treno, da quando ero ragazzo, con i miei genitori parecchio tempo fa. Avevo quasi dimenticato la sensazione. Adesso ho l'inverno nella barba, disse, così almeno mi hanno detto. Mi dà un'aria distinta, cara, disse lui a mia moglie. È proprio un'aria distinta, Robert, confermò lei. Robert, disse, Robert, sapete che piacere rivederti. Finalmente mia moglie distorse gli occhi da lui e mi guardò. Ebbi la sensazione che non le piacesse quel che succedeva. Scrollai le spalle, non avevo mai incontrato e conosciuto personalmente qualcuno che fosse cieco. Questo qui era vicino ai 50, di corporatura pesante, avviato verso la calvizie, aveva le spalle curve, come se si portasse un gran peso, indossava calzoni marroni, scarpe marroni, una camicia marrone chiara, la cravatta e una giacca sportiva, chic. E aveva anche il suo barbone, ma non usava il bastone e non aveva gli occhiali scuri. Avevo sempre pensato che gli occhiali scuri fossero di grammatica per i ciechi. Mentre fissavo la sua faccia, vidi la pupilla sinistra voltarsi verso il naso mentre l'altra si sforzava di tenersi ferma, ma era solo uno sforzo, già che quell'occhio stava andandosene a spasso senza che lo sapesse o lo vedesse. Dissi: cosa posso offrirle da bere? Cosa le piace? Abbiamo un po' di tutto, è uno dei nostri passatempi. Personalmente sono per lo scotch, amico, rispose con prontezza con quel suo vocione. Bene, feci io, amico. Come no? Scotch, ci avrei scommesso. Lui lasciò che le sue dita toccassero la valigia accanto al divano. Stava cercando di raccapezzarsi, non che potessi biasimarlo. Quella la porto nella tua stanza, disse mia moglie. No, va bene così, disse lui a voce alta. Può andare su quando ci andrò anch'io. Un po' d'acqua nello scotch, chiedi? Molto poca, disse. Ci avrei scommesso, dissi. E lui, un goccetto. Ricordate quell'attore irlandese, Barry Fitzgerald? Io sono come lui. Quando bevo acqua, diceva Fitzgerald, bevo acqua. Quando bevo whisky, bevo whisky. Mia moglie rise, lui si portò la mano sotto la barba, la sollevò piano e poi la lasciò ricadere. Quando ci mettemmo a tavola per la cena, ci facemmo un altro drink. Mia moglie riempì il piatto di Robert con bistecca, gratin di patate, fagiolini, io gli imburrai 2 fette di pane, gli dissi: ecco qua il pane e il burro, buttai giù una sorsata di whisky, e ora preghiamo, dissi, e lui abbassò la testa. mia moglie mi guardò a bocca aperta. Preghiamo affinché il telefono non suoni e il cibo non si raffreddi. Ci diamo dentro, mangiamo tutto quello che c'era da mangiare, mangiamo come se non ci fosse più un domani, senza parlare, mangiavamo, ci abbuffavamo, quella tavola la rademmo al suolo, mangiavamo seriamente. Lui non aveva perso tempo a localizzare i vari cibi, sapeva esattamente dove stavano sul piatto. Guardavo con ammirazione il modo che aveva ad usare coltello e forchetta per la carne, tagliava due pezzetti di carne, se li metteva in bocca con la forchetta e poi si scagliava sul gratin di patate, quindi sui fagiolini, e poi strappava via un boccone di pane imburrato e masticava anche quello. Al tutto seguiva una gran sorsata di latte e ogni tanto usava tranquillamente le dita. Finimmo tutto, compresa metà torta di fragole. Alla fine mi alzai e accesi la TV. Mia moglie mi guardò irritata, stava maturando un'incazzatura. Poi guardò lui e gli chiese: Robert, tu hai la TV? Il cieco disse: mia cara, ne ho due di televisori, uno a colori e l'altro in bianco e nero, un relitto. È strano, ma se accendo la TV, e l'accendo continuamente, accendo quella a colori. Strano, non trovate? Mia moglie si coprì la bocca, poi sfavillò, si tiraccolò, poi disse: penso che andrò sopra a mettermi in vestaglia, penso che andrò a cambiarmi. Robert, tu mettiti a tuo agio. Sono a mio agio, disse lui. Voglio che tu ti senta a tuo agio in questa casa, gli disse lei. Sono a mio agio, disse lui. Alla TV c'era qualcosa a proposito della Chiesa e del Medioevo, non uno dei soliti programmi. Io volevo vedere qualcosa di diverso, provai gli altri canali, ma anche su quelli non c'era niente. Così tornai al primo, scusandomi. Va benissimo così, amico, disse lui. Per me va benissimo così. Quel che guardi tu mi va bene. C'è sempre qualcosa da imparare. Non si smette mai di imparare. Non mi farà certo del male imparare qualcosa stasera. Le orecchie, le ho. Per un po' restammo in silenzio. Lui si era proteso in avanti con la faccia girata verso di me, l'orecchio destro puntato nella direzione del televisore. Molto sconcertante. Ogni tanto le sue palpebre si abbassavano e poi si riaprivano di colpo. Ogni tanto si metteva le dita nella barba e tirava, come se stesse meditando le cose che sentiva la televisione. La TV mostrava una cattedrale. Poi ci fu una lenta carrellata su un'altra. Alla fine si vide quella famosa di Parigi, con i contrafforti e i campanili che raggiungono le nuvole. La telecamera arretrò per mostrare l'insieme della cattedrale che si ergeva sul profilo della città. A volte lo speaker che raccontava restava zitto, lasciava che la telecamera si muovesse intorno e sopra la cattedrale, oppure che se ne andasse per la campagna a guardare gli uomini che nei campi camminavano dietro ai buoi. Io aspettai finché mi fu possibile, poi mi sembrò proprio di dover dire qualcosa. Dissi, adesso mostrano l'esterno della cattedrale, piccole statue che sembrano mostri. Immagino che adesso sono in Italia. Sì, sono in Italia. Ci sono dei dipinti in questa chiesa, sono affreschi, amico, mi chiese prendendo un sorso dal suo bicchiere. Io allungai la mano per afferrare il mio, era vuoto. Cercai di ricordare quel che potevo ricordare. Mi stai chiedendo se sono affreschi? Dissi. È un'ottima domanda, non lo so. La telecamera si spostò su una cattedrale alle porte di Lisbona. La differenza tra la cattedrale portoghese e quella francese o italiana non era poi così grande, ma c'era, soprattutto riguardava gli interni. Al che mi ricordai qualcosa e dissi, mi sono ricordato di qualcosa. Hai un'idea di che cosa sia una cattedrale? Di che aspetto abbia, voglio dire? Mi spiego, se qualcuno ti dice cattedrale, hai un'idea di cosa stia dicendo? La conosci per esempio la differenza tra una cattedrale e una chiesa battista? Lasciò che il fumo gli defluisse lentamente dalla bocca. So che per le cattedrali sono stati necessari centinaia di operai e 50 o 100 anni di costruzione, disse. Ho appena sentito quell'uomo che lo diceva. So che generazioni di una stessa famiglia hanno lavorato a un'unica cattedrale. Gli ho sentito dire anche questo. Gli uomini che hanno cominciato all'inizio della loro vita lavorativa a costruire la cattedrale non l'hanno mai vista completata. In questo senso, amico, non sono certo diversi da tutti noi, dico bene, ride. Poi di nuovo le palpebre gli si abbassarono, la testa gli andò in su e in giù, sembrò essersi assopito, forse immaginava di essere in Portogallo. Adesso la TV stava mostrando un'altra cattedrale, questa era in Germania. La voce dello speaker continuava a cantilenare. Cattedrali, disse il cieco. li tirò su e scosse la testa avanti e indietro. Se vuoi che ti dica la verità, vecchio, è tutto quello che so. Quel che ho appena detto, quel che vi ho sentito dire, ma forse potresti descrivermene una. Magari lo facessi, mi piacerebbe. Se proprio vuoi saperlo, non ho un'idea molto chiara di cosa siano. Fissai a lungo la cattedrale sullo schermo. Come cominciare a descriverla? Ma poniamo che ne andasse della mia vita, poniamo che la mia vita fosse minacciata da qualche pazzo al quale mi avesse ingiunto di descriverla appena la morte. Fissai ancora per qualche attimo la cattedrale prima che sullo schermo apparisse un paesaggio di campagna, ma era inutile. Mi voltai verso di lui e dissi, tanto per cominciare sono alte. Mi guardavo intorno alla ricerca di qualche idea. Si innalzano moltissimo, sempre più su, verso il cielo. Alcune di loro sono così grandi che devono avere dei sostegni per poter restare su, diciamo così. Questi sostegni sono chiamati contrafforti. Fanno venire in mente i viadotti, non so perché, ma forse tu non sai niente neanche dei viadotti. A volte queste cattedrali hanno diavoli o cose del genere scolpite sul davanti, a volte dame e cavalieri. Non chiedermi perché. Lui annuiva, tutta la parte superiore del suo corpo sembrava muoversi avanti e indietro. Non è che stia andando molto bene, vero? Dissi. Lui smise di annuire e si chinò in avanti tenendosi alla sponda del soffà. Tese ad ascoltarmi con le dita che setacciavano la barba. Non riuscivo a comunicare, questo lo capì. Però lui attese che continuassi. Annuì come per incoraggiarmi. Io cercai di pensare a qualcos'altro che potevo dirgli. Sono proprio grandi, dissi, massicce, sono fatte di pietra, anche di marmo qualche volta. Ai vecchi tempi, quando costruivano le cattedrali, Dio era una parte importante della vita della gente. Mi dispiace, dissi, ma credo proprio di non saperti dire di più. Non sono molto bravo. Va benissimo, amico, disse il cieco. Lo speaker continuava a parlare. Mia moglie, addormentata sul divano, sospirò nel sonno, un lungo sospiro, e poi continuò a dormire. Devi perdonarmi, dissi, ma non posso proprio spiegarti l'aspetto di una cattedrale, non so, non riesco a fare meglio di quel che ho già fatto. Il cieco se ne stava immobile a testa bassa ascoltandomi. Dissi, la verità è che le cattedrali non hanno un significato particolare per me. Cattedrali sono qualcosa da guardare la sera tardi alla TV, ecco cosa sono. Fu in quel momento che lui disse, capisco amico, va bene così, succede, non preoccupartene, disse. Ehi, sta a sentire, me lo faresti un piacere? Mi è venuta un'idea. Perché non tiri fuori un foglio di carta pesante e una penna? Voglio che facciamo una cosa. Disegneremo insieme una cattedrale. Trovo una penna e un bel foglio di carta. Dai, amico, vai a prenderli, disse. Così andai di sopra. Mi sentivo le gambe come se non avessero più forza. Le sentivo come dopo una lunga corsa. Nella stanza di mia moglie mi guardai intorno, trovai delle biro in un cestino che avevo sul tavolo e poi provai a pensare dove avrei potuto trovare il tipo di carta che voleva lui. Da passo in cucina trovai una borsa con dentro della carta lucida, svuotai la borsa, portai la carta in salotto e mi sedetti mettendogliela vicino alle gambe. Spostai degli oggetti, lisciai la carta tutta spiegazzata e la misi sul tavolino. Il cieco si accomodò sul tappeto accanto a me, passò le dita sulla carta, la toccò tutto intorno, i margini, ne tastò gli angoli. Va bene, disse. Va bene, facciamolo. Trovò la mia mano, quella in cui tenevo la biro, e sopra ci chiuse la sua. Dai vecchio, disegna, disse. Disegna, vedrai, io ti verrò dietro, funzionerà. Tu pensa solo a cominciare. Disegna, vedrai, disse il cieco. Così cominciai. Per prima cosa disegnai un quadrato che sembrava una casa. Avrebbe potuto essere la casa in cui abitavo. Poi ci misi su un tetto e ai lati del tetto disegnai dei campanili. Roba da maschi. Benissimo, disse lui. Magnifico, stai andando proprio bene. Mai pensato che una cosa del genere potesse capitarti nella vita, vero amico? Beh, la vita è strana, lo sappiamo tutti. Dai, continua. Ci misi dentro le finestre con gli archi, disegnai dei contrafforti, ci appiccicai dei grandi portoni. Non riuscivo a smettere. La TV c'è sui programmi. Posai la penna e lui aprì le dita. Lui tastò la carta, muoveva i pappastrelli su tutto il foglio, su tutto quello che avevo disegnato. Annuiva. Va benissimo, mi disse. Ripresi la penna e lui mi trovò la mano. Continuai. non sono certo un pittore, però continuai a disegnare. Mia moglie aprì gli occhi e ci guardò, si tirò su a sedere e disse: cosa state facendo? Ditemelo, voglio saperlo. Non le risposi. Lui disse: stiamo disegnando una cattedrale, ci stiamo lavorando, lui e io. Premi forte, disse, così va bene. Disse: ma certo, adesso la vedo, adesso capisco. Non pensavi di potercela fare, ma invece sì, vero, adesso sì che stai andando bene. Lo capisci che cosa voglio dire? Ci stai proprio preparando una cosetta coi fiocchi qui e sarà pronta tra un minuto. Come va il braccio? Disse: adesso mettici della gente. Cosa vuoi che sia una cattedrale senza gente? Mia moglie disse: cosa succede con te? Cosa stai facendo? Insomma, non preoccuparti, le disse lui. Adesso chiudi gli occhi, gli disse il cieco. Lo feci. Li chiusi come mi aveva chiesto. Sono chiusi, disse, non fingere. Sono chiusi, dissi. Tienili così, mi disse. E poi, non smettere, disegna. Così continuammo, le sue dita sulle mie, mentre andavano su e giù sul foglio. Era una cosa come nessun'altra in vita mia fino a quel momento. Poi lui disse: penso che vada bene così. Secondo me ci sei riuscito, disse. Da un'occhiata, come ti pare? Ma io avevo gli occhi chiusi. Pensai di tenerli così ancora per un po'. Pensai che fosse giusto tenerli così. Bene, stai guardando? Disse lui, ma gli occhi li tenevo ancora chiusi. Ero nella mia casa, questo lo sapevo, ma era come se non fossi dentro a niente. E dissi ad alta voce: grandioso. Qual è la cattedrale che vi piace di più? Guardate, lì c'è scritto che vi piace di più, ma poi è un errore, ce ne sono diversi questi, anche se questa parola è, ci piace la pace, quindi è una se c'è una cattedrale che vi ha particolarmente colpito, scrivete quattro righe in proposito. Questa sera ci siamo occupate e ci siamo occupati delle essenze della natura della parola ecclesia e abbiamo affrontato l'argomento dal punto di vista filologico. Quindi le ecclesie esistevano già da molto tempo ed erano attive, molto attive, dal primo secolo avanti Cristo come espressione, abbiamo detto, della diffusione dell'ebraismo sul territorio dell'Ellenismo. Come nascono e come si sviluppano le ecclesie all'interno di quella grande situazione che è la diaspora ebraica? Ora, per rispondere a questa domanda bisogna studiare a grandi linee, quindi, un tema di grande portata storica e culturale, il tema della dispersione degli ebrei fuori dalla Palestina, quella che si chiama appunto la diaspora ebraica. Per studiare questo tema dobbiamo fare qualche passo indietro, perché se no non si capisce. E qualche passo indietro significa andare fino al 935 avanti Cristo, c'è chi dice fino al 922 avanti Cristo. Ora, intanto, come vedete, ci sono già due correnti di pensiero diverse che si affrontano in partenza su questo tema. Ma perché dobbiamo andare indietro così tanto, fino al decimo secolo avanti Cristo? E che cosa è successo in questi anni, nel 935 avanti Cristo o nel 922 avanti Cristo, perché ci sono due correnti di pensiero diverse in proposito? È un argomento che noi abbiamo affrontato altre volte nei nostri percorsi, perché è un argomento importante nella storia del pensiero umano ed è importante anche in funzione della didattica della lettura e della scrittura, quindi lo affronteremo ancora con l'obiettivo di mettere a punto delle chiavi di lettura dell'epistolario di Paolo di Tarso. La prossima settimana quindi cominceremo ad affrontare questo percorso. Il viaggio continua, la scuola è qui, perché l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona, lo sapete, proprio perché ogni persona deve imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni. Buonanotte. Grazie. È raro che si finisca 10 minuti prima, ma non di là.
No, no, va bene.